Maria ricorda per sempre, conserva nel suo cuore e medita nel suo cuore tutte le cose che le sono accadute, soprattutto a partire dall'inizio e della sua vocazione. Ricorda quelle prime parole dell'angelo con le quali l'angelo la saluta: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Questo essere piena di grazia, che charitomene, la parola grazia, caris, è poi quella che sta alla base della parola carità, cioè con cui si esprime l'amore. Quindi noi possiamo anche dire a Maria: tu sei piena di grazia, che significa piena di amore, significa piena di Dio, e lo sei, piena di Spirito Santo, lo sei ancora nel momento in cui sei chiamata dall'angelo, e lo sei subito dopo il tuo fiat, perché questa pienezza di Dio dentro di te, questa pienezza di amore, diventa addirittura la pienezza, sei gravida dell'amore, no? Che è Dio stesso che diventa uomo nel tuo grembo. E noi sappiamo che la Madonna è colei che è quella donna dell'Apocalisse che Dio ha promesso all'umanità, una donna che avrebbe schiacciato il serpente antico, il serpente, ecco, il nemico di Dio, il nemico dell'uomo, colui che è invidioso dell'amore che Dio ha per noi. E questa è il motivo del suo accanimento contro il genere umano. È invidioso del fatto che Dio abbia deciso di incarnarsi, no? Un teologo pensa che possa essere stato questo il motivo della ribellione di quegli angeli, no? Di Lucifero e degli altri angeli, perché non hanno accolto, per invidia, non hanno accettato la decisione eterna di Dio di diventare uomo. Per questo il demonio ce l'ha con l'umanità, odia il nostro corpo, per esempio, e odia Maria, evidentemente. Per questo noi, per combattere le sue tentazioni e le sue trame, noi preghiamo Maria, no? Diciamo un Ave Maria, sono piccoli esorcismi privati che funzionano molto bene. E poi ci rendiamo conto che, ecco, è per questo che Maria lo sconfigge, perché è piena d'amore e perché è piena dell'amore di Dio che si è fatto uomo. C'è qualche esorcista racconta in qualche libro che proprio questa è la cosa che più fa arrabbiare il demonio, cioè il ricordo dell'incarnazione. In effetti, poi anche nella storia della Chiesa, quante eresie che hanno cercato di sminuire l'incarnazione, no? La stessa prima lettera di Giovanni lo dice in vari punti, che evidentemente già fin dai primi tempi avevano queste eresie che andavano contro la... Non ci sono solo le eresie che vanno contro la divinità di Cristo, ci sono anche quelle, ma quelle che vanno contro la sua umanità, cioè che negano che Dio si sia fatto uomo, che Dio sia potuto essere un uomo, no? Un bambino nel seno di sua madre. E questa mattina citavamo Maria, madre di Dio, no? Il concilio di Efeso che ha dichiarato solennemente che Maria può essere chiamata madre di Dio contro il vescovo Nestorio, che, che proprio era scandalizzato dall'ipotesi che Dio potesse essere un bambino, potesse stare nel grembo di Maria. E questa invece è la forza e la potenza della nostra fede, che dà una luce bellissima e positivissima su tutto ciò che è umano, e a partire dal corpo umano, che è stato santificato non solo perché è opera di Dio nella creazione, sei tu che mi hai intessuto nel grembo materno, mi hai fatto come un prodigio, ma è anche il nuovo tempio di Dio, il corpo di Cristo come tempio di Dio. E il Concilio Vaticano II dice che nell'incarnarsi Gesù, cioè il Figlio di Dio, si è unito in un certo senso ad ogni uomo, per cui ormai il genere umano è così, è unito alla divinità nel corpo di Cristo, è presente, no? Il corpo di Cristo con la sua anima umana, cioè tutta la sua umanità è nel cuore della Trinità, della vita eterna con Dio, seduto alla destra del Padre, e anche la donna Maria, colei che ha permesso a Dio, vedete come grande questa visione di Dio, così, così umile, che si inginocchia come l'angelo di fronte a Maria, le chiede: per favore, posso entrare nel trono del tuo grembo? Mi lasci diventare uomo dentro di te? Vedete la dignità infinita per Dio che ci ha creati dell'essere umano. Questo dà molto fastidio al demonio, che continua a lavorare perché noi ci disprezziamo, perché noi perché noi temiamo di non essere degni dell'amore di Dio. Va bene sentirsi peccatori e sapere di essere peccatori, ma dobbiamo sempre cantare l'Exultet di Pasqua, l'antico canto, che usava addirittura dire: felice la colpa di Adamo, che ha meritato un tale redentore. Cioè, meno male che Adamo ha peccato, così abbiamo avuto Dio che si è fatto uomo, no? E poi in realtà, ecco, alcuni ritengono che si sarebbe, cioè che nel progetto di Dio c'era l'incarnazione comunque, ma dobbiamo avere sempre questo atteggiamento positivo, la fede. Cioè Gesù Cristo ci dice: io ho vinto il mondo. E dobbiamo avere la certezza che la pienezza d'amore, la pienezza di grazia di Maria, la pienezza di Gesù Cristo nel suo grembo vince il peccato, schiaccia la testa al demonio e vince, quindi può vincere, questa realtà che però continua sempre e la vediamo dentro di noi. Sappiamo di essere peccatori, sentiamo la tentazione dell'orgoglio, dell'invidia, della gelosia, dell'inimicizia, eccetera, no? Dell'egoismo, dell'eccellenza di noi stessi, la tentazione del potere, di usare le relazioni umane per affermare noi stessi. Il potere che è il vero nemico dell'amore, no? Però abbiamo questa fiducia, questa certezza della piena di grazia: il Signore è con te. E allora abbiamo la fiducia che con la sua intercessione, con la potenza dello Spirito Santo che chiediamo dal cielo, che ci riempia come ha riempito gli Apostoli, noi con la potenza dell'amore di Dio, come ci dicevamo questa mattina, noi siamo in grado di vivere, di portare l'amore di Dio nel mondo, che è la rivoluzione cristiana, è quello che Dio vuole fare attraverso di noi. E Questa mattina leggevamo le parole del Papa Francesco su Gesù e mi tornavano in mente queste parole anche di Giovanni Paolo II nella sua prima enciclica, la Redentor Hominis, il Redentore dell'uomo. Queste parole che forse hanno illuminato la gioventù di molti di noi, no? Scriveva Giovanni Paolo II pochi mesi dopo essere diventato Papa, erano i primi mesi del 79, l'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile. La sua vita è priva di senso. Se non gli viene rivelato l'amore, se non si incontra con l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente. Questo è l'invito che ci fa il Signore oggi, a sperimentare il suo amore, a sperimentarlo adesso, senza pensare, cioè, abbiamo pensato e stiamo pensando a tutta la nostra vita e anche con speranza al futuro che il Signore ci vuole affidare, ma però dobbiamo anche vivere il presente, che è il tempo che più assomiglia all'eternità, che più ci mette in contatto con l'eternità, il presente, l'adesso. Adesso sono invitato da te, Gesù, da te Padre, da te Spirito Santo, da te Santa Maria, a sperimentare il tuo amore infinito che mi circonda, che mi avvolge. E perciò appunto Cristo Redentore, come è stato già detto, rivela pienamente l'uomo all'uomo stesso. Questa è, se così è lecito esprimersi, la dimensione umana del mistero della redenzione. In questa dimensione l'uomo ritrova la grandezza, la dignità e il valore propri della sua umanità. E dobbiamo sempre sospettare, quando c'è una visione negativa nei confronti dell'uomo, dell'umanità, cioè io ho sempre l'impressione che ci sia un po' lo zampino del nemico, dell'accusatore, accusatore fin da principio, no? Del nemico dell'umanità, di colui che è omicida fin dal principio, che vuole uccidere l'uomo, no? Colui che col peccato ha introdotto la morte. Invece noi, uniti a Cristo, uniti alla sua Santissima Madre, con la potenza dello Spirito Santo, abbiamo una visione positiva nei confronti di noi stessi, che siamo figli di Dio, e dell'umanità e della storia. Noi che attingiamo volentieri tutto quello che diciamo è intriso anche dello spirito di San José María, della sua passione per il materialismo cristiano. Contro ogni spiritualismo era, e anche del suo ottimismo soprannaturale, del suo amore per la libertà. E se vi capita, io non ce l'ho qui adesso, ma di rileggere nel libro È Gesù che passa, è facile da ricordare il numero 99, è un capolavoro. È quello dove lui dice, lo cito un po' a memoria, che ha sempre inteso il suo lavoro di sacerdote come un lavoro volto a mettere ciascuno di noi davanti a Dio, davanti alla sua responsabilità personale, convinto del dono immenso che il Signore ci ha dato della libertà e anche, questo è importante, della indeterminatezza della storia, cioè nel senso che siamo noi con la nostra libertà che costruiamo la storia. E d'altra parte, nella storia dell'umanità, evidentemente c'è, come Gesù dice nella sua parabola, il grano e la zizzania, e vuole che ci sia grano e zizzania. Pare, io non sono esperto di agricoltura, ma che sia molto più vigorosa del grano e più visibile, per questo non... Ma perché Dio è più potente di tutto? Perché attraverso questa compresenza di bene e di male, Lui sa trarre il bene, ci santifica, ci identifica col Figlio davvero durante la nostra storia. Non abbiamo paura di tutte le vicende umane, il Signore le sa orientare verso il bene tutte, ma proprio tutte, tutte, tutte. Possiamo chiedere l'aiuto dello Spirito Santo per capire quale bene posso trarre da questa mia vicenda personale, nella mia identificazione con Cristo, quale bene posso trarre anche da questa vicenda sociale, dove ci vuole portare il Signore. E sicuramente nella Chiesa il Papa è sempre un faro, il Papa che il Signore ci dona, che ci dice in ogni momento quello che conviene fare, no? Dove conviene andare, è sempre un regalo immenso e quindi noi lo ascoltiamo, lo seguiamo, lo meditiamo. Il Papa Giovanni Paolo II continua nella lettura: nel mistero della redenzione l'uomo diviene nuovamente espresso ed è in qualche modo è nuovamente creato, egli è nuovamente creato, siamo una nuova creatura in Dio con il battesimo, con la grazia, con l'Eucaristia che ci fa partecipi della novità perenne di Dio. Non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù, dice San Paolo. L'uomo che vuol comprendere se stesso fino in fondo, non soltanto secondo immediati, parziali, spesso superficiali e persino apparenti criteri e misure del proprio essere, deve con la sua inquietudine e incertezza e anche con la sua debolezza e peccaminosità, con la sua vita e morte, avvicinarsi a Cristo. Per questo non dobbiamo aver paura di nulla, perché tutto Cristo è venuto a salvare, a redimere. Egli deve, per così dire, entrare in lui con tutto se stesso e deve appropriarsi e assimilare tutta la realtà dell'incarnazione e della redenzione, per ritrovare se stesso. Se in lui si attua questo profondo processo, allora egli produce frutti non soltanto di adorazione di Dio, ma anche di profonda meraviglia di se stesso. Quale valore deve avere l'uomo davanti agli occhi del Creatore se ha meritato di avere un tanto nobile, grande Redentore? Ecco l'exultet. Se Dio ha dato il suo figlio affinché egli, l'uomo, non muoia ma abbia la vita eterna, in realtà quel profondo stupore riguardo al valore e alla dignità dell'uomo si chiama Vangelo. Cioè la buona novella. Si chiama anche cristianesimo. Mi sono commosso perché questo stupore, si chiama anche cristianesimo, questo stupore giustifica la missione della Chiesa nel mondo e anche, forse, di più ancora, nel mondo contemporaneo. Questo stupore, insieme a persuasione e certezza, che nella sua profonda radice è la certezza della fede, ma che in modo nascosto e misterioso vivifica ogni aspetto dell'umanesimo autentico, è strettamente collegato a Cristo. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo Portò un vaso di profumo. Stando dietro presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca, è una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho da dirti qualcosa. Ed egli rispose: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? E Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna, sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. E lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece, colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: ma chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Ecco, questo. E noi possiamo leggere questo Vangelo come anche tanti altri episodi del Vangelo in cui Gesù si avvicina a un peccatore, no? Alla nostra umanità ferita, sia pensando che Gesù si avvicina a noi così, a ciascuno di noi, e sempre, sia pensando che Gesù in questo modo vuole poi che noi affrontiamo così tutte le situazioni, tutte le persone del mondo, no? Con una comprensione di carità eroica. Ma eroica che però poi non. Sì, insomma, questa è l'espressione classica, no? Ma insomma, che se c'è molto amore non è faticosa, cioè è l'amore stesso che ci porta. Io vi invito, e si potrebbe fare tutto un corso di tiro solo sul capitolo quarto dell'Amoris Laetitia, ma però vi invito a leggere perché tutto questo documento sulla gioia dell'amore, soprattutto in famiglia, lo andremo meditando. Approfondendo, il Papa chiede di leggerlo con calma e in modo non affrettato e sarà molto bello, molto importante, sia ecco, perché richiama tante cose antiche e le medita, sia perché forse ci aiuterà appunto ad avere un atteggiamento nuovo nei confronti delle difficoltà, delle situazioni complicate, no? E io vi cito, lui in questo capitolo quarto fa tutta una meditazione, un'esegesi applicata alla nostra vita dell'inno alla carità della prima lettera ai Corinzi. Lo introduce con quelle parole di San Paolo che dice: se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, sarei nulla. Se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, nulla mi servirebbe. Pensate che audacia quella di San Paolo. Cioè, lui cita parole di Gesù. La fede che trasporta le montagne, no? E il dare tutto ai poveri. Ma se non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. E poi vengono quelle parole: la carità è paziente, benevola, la carità non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, e su ciascuna fa un piccolo paragrafetto. Fra l'altro cita la parola greca, che è molto interessante, no? Perché dà luci nuove, andando all'originale. Non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Io adesso in questa meditazione vi leggo solo il punto 113, che è facile da ricordare perché è il numero a cui si telefona se c'è un problema. Quindi quando sorge un problema in famiglia potete chiamare il 113, un problema sulla carità, no? Chiamate il 113. E forse questo 113 aiuta, lo leggo, eh. Gli sposi che si amano e si appartengono parlano bene l'uno dell'altro, cercano di mostrare il lato buono del coniuge al di là delle sue debolezze e dei suoi errori. Poi lo leggiamo anche ai mariti, eh. È per tutte e due, non è solo per voi. Quindi lo leggiamo anche ai mariti, anzi glielo leggete voi. E al ritorno, come regalo, no? Insieme con i biscotti del castello di Urbino. In ogni caso, ma sarà molto contento, perché in realtà è tutto a suo favore. In ogni caso, mantengono il silenzio per non danneggiarne l'immagine. Però non è soltanto un gesto esterno, ma deriva da un atteggiamento interiore. Non è neppure l'ingenuità di chi pretende di non vedere le difficoltà e i punti deboli dell'altro. Una cosa molto bella di questo testo magisteriale è che il Papa a un certo punto ha detto, poi a un certo punto del documento noi parliamo di tutte le difficoltà della famiglia perché dobbiamo mettere i piedi per terra. E non è, cioè, allo stesso tempo elevato, ma molto con i piedi per terra. Non, e li mette tutti i problemi della famiglia, per me tutti quelli che oggi sono conosciuti, poi ce ne saranno anche altri in futuro. Bensì è l'ampiezza dello sguardo di chi colloca queste debolezze, questi sbagli nel loro contesto, ricorda che tali difetti sono solo una parte, non sono la totalità dell'essere dell'altro. Cioè, i difetti da amare, no? Del coniuge non sono, del coniuge e dei fratelli e delle sorelle e dei cugini, dei zii, dei genitori, di tutti gli amici, insomma, di tutti, no? I fratelli nella fede, i difetti dei fratelli e delle sorelle nella fede da amare, non sono la totalità dell'essere dell'altro. Un fatto sgradevole nella relazione non è la totalità di quella relazione. È una considerazione molto banale, ma ci può servire al momento opportuno, no? Come una medicina da prendere così, al momento, no? Di automedicazione. Dunque si può accettare con semplicità che tutti siamo una complessa combinazione di luci e ombre. L'altro non è soltanto quello che a me dà fastidio, è molto più di questo. Per la stessa ragione, non pretendo che il suo amore sia perfetto per apprezzarlo. Mi ama come è e come può, con i suoi limiti. Ma il fatto che il suo amore sia imperfetto non significa che sia falso o che non sia reale. È reale, ma limitato e terreno. Perciò, se pretendo troppo, in qualche modo me lo farà capire, dal momento che non potrà né accetterà di giocare il ruolo di un essere divino, né di stare al servizio di tutte le mie necessità. L'amore convive con l'imperfezione, la scusa e sa stare in silenzio davanti ai limiti della persona amata. E solo, alcuni di voi l'avranno già letto, è un piccolo invito alla lettura, no? Perché una cosa di questo tipo in qualche momento ci può veramente aiutare, a combattere il modello della perfezione, no? Ad abbatterlo con tutte le nostre forze. No? Voi mi direte, ma nel Vangelo c'è scritto siate perfetti come è perfetto il Padre mio che è nei cieli. Me lo direte, no? Me lo state dicendo. Intanto bisogna vedere qual è la parola greca che c'è sotto questo perfecti, estote, no? È una parola che indica coloro che puntano all'obiettivo. Già è diverso. È diverso. Non sono coloro che sono già arrivati all'obiettivo. Purtroppo le traduzioni a volte tradiscono. E poi soprattutto, così vi do l'antidoto, no? Al modello della perfezione. La stessa parola di Gesù in San Luca è detta così: siate misericordiosi come il Padre vostro dei cieli è misericordioso. Io per la vostra vita spirituale starei su San Luca. Si può scegliere, no? Io scelgo San Luca. I quattro Vangeli sono tutti diversi, vabbè che uno scelga quello che col quale si trova meglio, no? Vangelo della Misericordia, San Luca, medico antiocheno, di cultura greca, insomma, San Luca è meglio, no? Comunque, siate misericordiosi, se perfetti vuol dire essere misericordiosi, ci siamo. È la perfezione dell'amore, è il capolavoro della carità, cioè il Signore. La Maria piena di grazia, piena d'amore, ci dona Cristo che è la pienezza dell'amore che viene nella nostra anima tutti i giorni quando facciamo la comunione dell'Eucaristia, perché facciamo il capolavoro della carità, perché riusciamo ad amare coloro, ad amare i nemici, questo è San Matteo, che sono i nemici quotidiani, non sono i nemici che vengono da lontano, no? Con la guerra, sono i nemici della casa. Ad amare coloro che non ci amano, ad amare coloro che manifestano i loro difetti e a volte, dice ancora Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore, perché Gesù ha voluto tenere aperte le piaghe. Non è perfetto un corpo con le piaghe, no? Non è guarito, non ha fatto la chirurgia estetica. Ma Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Maria, come amavi tu Giuseppe? Con una tenerezza infinita. Ma Maria, come amavi tu Gesù? Con una tenerezza infinita. Ma come amavi i nemici di Gesù? Andando a Gerusalemme pochi giorni prima della resurrezione, della crocifissione, vede un falegname che scolpisce la croce, intuisce che sarà la croce del figlio, sente un tuffo al cuore e poi dice a questo falegname: tu stai facendo lo stesso lavoro di mio marito. E così Gesù troverà nella croce la presenza di Giuseppe. Vogliamo, cioè, ci aiuti, Santa Maria, a sperimentare. Tutte voi che siete qui presenti avete una capacità infinita di tenerezza. A sperimentare la forza della tenerezza che salva, che sana, che guarisce, che cura, che guarisce l'odio, che guarisce l'indifferenza, che guarisce la distanza, che guarisce la freddezza e che fa risorgere l'amore. Lo sperimentiamo, lo vogliamo sperimentare sempre di più. Lo vogliamo sperimentare. Non lo sappiamo ancora, lo sappiamo già molto, ma non sappiamo ancora quello che avverrà con la forza della nostra tenerezza, che la Madonna ci incoraggia a vivere perché il Signore ce l'ha donato, perché il Papa Francesco ne sta parlando tanto, ne parla l'amoris laetitia della virtù della tenerezza. Ecco, se uno vuole fare un proposito di una virtù che sia questo, questa è una possibilità. Maria, piena di grazia, il Signore è con te, prega per noi, i tuoi figli, adesso e nell'ora della nostra morte.